www.redigio.it e la storia continua. E la zia ci racconta. Per scaricare l'eccitazione con questa storia che aveva suscitato, caccia fuori di nuovo l'annina con il suo foglio in mano. Una voce che via via si rinfranca, la bambina prende a leggere un brano dei Piccoli Eroi della Cordelia e la moglie dell'editore Tedeschi, che aveva fatto già spargere fiumi di lacrime. Il piccolo spazzacamino muore macchiando di nero la bianca neve e la bimba recita con tanto sentimento che tutti hanno le lacrime agli occhi. Alla fine mette via il foglio e continua a recitare a memoria. L'ascoltano intenti e non capiscono, ripensandosi, se era una storia scritta o se inventata, e la storia del povero bambino orfano morente sulla neve immaginava che fosse sua. Povera Anna. Scoppiano gli applausi, le grida di «Brava! Viva la Nina!» Un trionfo. Poi si accendono i lampioni e vanno in giro con i sorbetti e perfino l'ambulante dei palloncini col cilindro e le pere cotte infilate negli stecchi, che pareva di essere all'esposizione di Milano. E nell'intervallo qualcuno approfittava del lume per tirare giù due dita di morra. Nel secondo tempo le cose furono ancora più in grande, con la scena del tram e del progresso. Avanzano dapprima quattro contadini, grupponi, che tirano la biga, ossia il tram, con su certi signori dall'aria distinta a fumare il sigaro. Poi arriva il progresso, il solito uomo vestito da donna con un lenzuolo per drappo e la falce in mano, che ha cacciato via i finti cavalli e ha messo davanti a una scatola, che sarebbero stati gli accumulatori, ma dentro c'erano sempre gli stessi uomini nascosti, per far tirare il tram elettricamente. E perché fosse chiaro, quelli del coro del fondo gridavano «Miracolo! Miracolo!» e il progresso rispondeva «Non è un miracolo, è la scienza, l'elettricità!» «Elettricità!» gridava, «elettricità!» E subito venivano in scena un mucchio di gente con le acetilene in mano e cacciavano via le vecchie lanterne e annunciavano «Illuminata elettricamente Piazza del Duomo!» E tutto intorno al tram elettrico c'erano gli uomini lampioni che facevano luce gridando «Progresso! Progresso!» mentre l'uomo donna col peplo agitava la sua face sollevandosi sulla punta delle dita dei piedi. In quella appariva da sinistra un poveraccio tutto sciamannato col cappello fino agli occhi, le scarpe con fuori le dita, il labbro sporgente e l'aria ebete che diceva «E mi schisci il bouton? Mi schisci il bouton?» e faceva finta di schiacciare la pancia del progresso e tutto si spegneva ad un tratto e la scena precipitava nel buio. Confusione, strilli, applausi a non dire, mentre gli attori si affrettavano a scomparire approfittando del buio e sulla scena vuota prendeva posto l'intera scuola, che allora era fatta di una classe unica con maschi e femmine, anche se in paese ce n'erano molti di più analfabeti, che i genitori non mandavano a scuola fino a che non divenne l'obbligatorio per la legge Orlando, e anche con quella non si andava più in là della terza, se non per i figli del fittavoli, perché dopo era pagamento e i ragazzi servivano nei campi. La Carlotta rivive nel racconto della sua ultima giornata d'infanzia. Noi, coi grembiuli bianchi o neri, ma tutti col collo bianco, su cui avevamo incollato delle strisce blu e il nome della Regia Nave Duilio, cantavamo in coro dei marinaretti della Gioconda. «Siamo i marinaretti, siamo...» e continuavano così per tre ritornelli. Ma siccome ci divertivano, non volevamo più piantarla e ci hanno fatto smettere di forza. È venuto fuori un tenore che si è messo a cantare. «Quell'uomo dal fiero aspetto», che poi è diventata una canzone degli ubriachi. Ma noi non ci siamo mossi. Stavamo impalati sul palco a sperare di ricominciare il nostro coro e appena qualcuno faceva una pausa, noi riprendevamo coi marinaretti. Ma quando si è ristabilita la calma e il tenore ha smesso di cantare in alternativa con noi, è venuto fuori proprio il maestro a dire: «Se a Milanghe fosse il mar, il mondo sarebbe da comprare». E ha continuato a parlare di Milano, che l'avevano presa in giro, ma che era un gran Milan, e che se la città era il cuore, noi eravamo i polmoni, e come non possono vivere i polmoni senza il cuore, così il cuore non può vivere senza i polmoni. E noi avevamo l'aria, il respiro di Milano, e perciò la chiamavamo Milanese Arius. Oh, insomma, ma questo è l'apologo di Menenio Agrippa. C'è sempre da contraddire tu. Ma ti giuro che la gente piangeva quella recita e ha avuto un successo che per mesi ne abbiamo parlato. E a tavola sempre si tornava sul discorso. E allora io e i miei fratelli e sorelle ricominciavamo a cantare. «Siamo i marinaretti, siamo...» e via così. E ci voleva una bella fatica a farci tornare tutti zitti. Ma tu questa recita te la ricordi come se fosse oggi? E lo sai bene perché. La scuola l'ho dovuta smettere con quel che mi è capitato, che proprio l'ultimo giorno mia madre si è ammalata per l'ultimo parto e poco dopo è morta. Non uscivo dalla cascina che per andare a messa, che dovevo fare chilometri a piedi in mezzo alla guazza e se non andavamo tutti insieme in calesse e non avevo tempo neanche di pregare dal lavoro della famiglia e dei pensieri. Con l'Anna mi vedevo meno perché lei aveva potuto continuare a studiare e io no. Ma ogni sera, prima di cena, veniva da me che cullavo il bagliotto e mi recitava le poesie che aveva imparato a scuola. Io le imparavo da lei, che ho sempre avuto una memoria fantastica, e guardavo i suoi libri con invidia. Quando passava la classe, doveva restituirli perché erano del patronato, ma prima me le lasciava per quasi un mese, e io mi ripassavo in un mese tutto il programma dell'anno, finché mio padre si è risposato e abbiamo preso l'Anna con noi. Era già in casa nel maggio dell'insurrezione? Da poco. E mentre mio padre leggeva il Corriere e lei aveva comprato La Plebe o il Gazzettino Rosa, non ricordo, dove diceva che Zanardelli, come ministro della giustizia, aveva disapprovato Rudinì per l'ordine di sparare e si era opposto e che venisse decorato Brava Beccaris e che Milano era la nostra Parigi, alludendo alla Comune, e che i morti sarebbero stati vendicati e sarebbe corso non solo il sangue nero del popolo, ma anche quello blu delle teste coronate. Insomma, per mio padre era uno scandalo e le diede una girata che non ti dico, di pensare e dire quelle cose alla sua età. Noi eravamo molto di chiesa per via di mia madre e lo Stato e la Chiesa erano separati dopo Porta Pia. Ma per la Chiesa, il vero nemico, non era lo Stato, ma il socialismo. I rossi nelle campagne erano sempre a far scioperi e a pretendere, protetti dalla Lega, e mio padre non li poteva soffrire. ma poi la Nina, così piccola e ben educata, sapeva farsi perdonare e ammirare. E a settembre ebbe permesso di andare al congresso dell'educazione, da dove tornò con gli occhi esaltati, perché alla presidenza c'era una donna. Figurati, la prima laureata in medicina d'Italia, che ha parlato come se i ragazzi fossero o tutti anormali. Aveva lavorato in un manicomio. O tutti normali, e bisognava tener conto del bambino nell'impostare la pedagogia. Maria Montessori, sì. Queste cose le aveva già dette Rousseau, ma mi pare che sono male applicate anche oggi. Rosa, l'insegnante dell'Anna, era una maestrina di campagna, ma insieme a sua sorella si era dedicata tutta ai bambini e nel congresso disse chiaramente che la scuola, così come era concepita, non formava i bambini e che era stupido insegnare facendosi piccine coi piccini o ripetendo infantilmente le lezioncine. Bisognava rischiare loro l'intelligenza e condurli un po' alla volta a sviluppare il loro pensiero e fargli prendere coscienza di se stessi. Quella donnina che per l'Anna è stata la vera mamma, tutti i giorni dopo la scuola andava a Milano con mezzi di fortuna, sul biroccio di qualche affittavolo, e tornava la sera scendendo dall'ultimo tram che era già buio, perché andava alle riunioni e a parlare in comune e a preparare le relazioni insieme ai suoi colleghi. E così è andata che il municipio di Milano nel 1901 ha deciso di sospendere la dote alla Scala e destinarla alle refezioni scolastiche dei poveri. Figurati che reazione! Toccare la Scala, il più grande teatro del mondo, proprio l'anno della morte di Verdi. 'Cause I love you so dear.